Ci incontriamo per poi perderci nel tempo.
Siamo figli delle stelle, ragazzi, o no? Che domanda, domanda fondamentale, qui
sponiamo, spaziale.
Spaziale, qui rispondiamo stasera ai 22, alla fine della nostra puntata. Bentrovati a Nicola.
E Nicola.
E Nicola, questo appuntamento, e due Nicola stasera, conduzione a questo appuntamento con quelli dei lunedì, in diretta web radiofonica fino ai 22, appunto, poi domani sarà e podcast disponibili, chiudiamo su radiofonica.com, scritto con la PH.
E tra l'altro abbiamo il contributo del più grande gingolologo.
Io alzo, vai, perché c'è una
nel
novità
nel mercato, sì.
Vai,
stasera lanciamo il nuovo jingle.
Vai, che è anche un jingle anche introduttivo, diciamo, che sia all'inizio della puntata. Pronto?
Quindi è una puntata molto importante, oltre che per gli ospiti.
Adesso
abbiamo il nuovo jingle.
Vai.
L'unica radio con il PH positivo, Radiofonica.
Grandissimo. Ecco. Chi è? Ringraziamo, diciamo il nome.
Diciamo, lui è un grandissimo, per motivi di copyright ancora dobbiamo definire, però i radioascoltatori l'hanno riconosciuto sicuramente.
Verrà anche qua in trasmissione, presenza
verrà,
fisica.
Verrà in carne e ossa.
Cioè, pensavo PH positivo, ma fosse negativo.
Guarda, però è stata discussa questo claim, perché dice positivo di sti tempi. Però noi siamo andati oltre il passato, perché noi siamo figli delle stelle, veniamo da lontano. Andiamo lontano.
Assolutamente. Presentiamo gli ospiti e quindi e parliamo proprio di qualcosa legato alle stelle, perché parliamo di turismo astronomico.
Parecchio legato.
Appunto, questo è stato definito, quindi ben trovato, lui ci spiegherà meglio di cosa si tratta, per cui il protagonista di questa realtà. Pierluigi, ciao Pierluigi.
Buonasera, ciao Nicola.
Grazie per essere venuto, grazie di cuore. Lo saluto
grazie
da solo, giusto?
No, non sono da solo, c'è un'altra Nicole qui.
Ciao Nicole, ben trovata.
Circondato Buonasera. Dai Nicoli. E noi siamo Umbria Skywatching. Vai. E ci occupiamo, come diceva Nicola, di turismo astronomico, in realtà si può dire divulgazione scientifica dell'astronomia, però lo facciamo per lavoro e quindi è anche corretto dire che facciamo turismo in campo astronomico. E lavoriamo principalmente qui sull'Umbria, appunto siamo Umbria Skywatching. Comunque ci stiamo anche espandendo piano piano e siamo qui appunto per parlare un po' di quello che facciamo.
Poi Nicola ha preparato, perché giustamente già pensava che eravamo diabolici noi in trasmissione, ha preparato una piccola playlist musicale che adesso sotto ci farà vedere, a cui poi noi avremo ampio spazio. Prima di ragazzi di iniziare con voi e farci, perché è interessante, è la prima volta che abbiamo un'altra volta di astronomia, ma tanto tempo fa, adesso insomma da un po' che non parlavamo di questo argomento che è molto interessante, curioso e affascinante, quindi adesso di cui parliamo. Prima di parlare di questo, fammi fare, se d'accordo, dico un complimento, una cosa, ne ho fatto tanti oggi in giro per le televisioni, ma una notizia importante, perché hanno arrestato uno degli ultimi, gli ultimi pari cosa nostra, Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato oggi a Palermo.
Era un po' fuori corso, come quegli studenti che a 50 anni
è abbastanza fuori corso, lo ricordiamo. Vabbè. Perché hanno detto tutti, è giusto anche non ricordare, era stato in centro a Milano mentre andava a curarsi una clinica, quindi
a Milano?
A Palermo, mentre andava a curarsi una clinica a Palermo, proprio nel centro di Palermo, e hanno arrestato questa mattina. Quindi questa mattina a Palermo è stato finalmente, dopo 30 anni di latitanza, è stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro. Adesso bando a Matteo Denaro e bando agli attiranti e alla mafia, che purtroppo è un aspetto negativo della nostra società. Andiamo con un'altra ragione e poi iniziamo con la trasmissione. Se adesso metto questo qua, Franco Battiato, ti va? Centro di gravità permanente, perché l'astronomia è anche centro di gravità, non mi sbaglio, giusto?
Assolutamente, è tutto un gioco di palle che girano una torre all'altra.
E questo è un segnale chiaro, perché già la seconda canzone su due, quindi era un velatissimo.
Accentiamo e poi torniamo in trasmissione. A poco, ragazzi.
Con un cappello, un ombrello di carta
eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Centro di vita permanente con il grande Franco Battiato.
Con un bel parruccone di capelli.
Tanti anni fa, un po' di qualche anno fa.
81 sarà.
Sì, messo di sì, insomma, parecchi secoli fa. Vabbè, ritorniamo con i nostri ospiti, con Pierluigi e Nicola. Allora, Pierluigi, come nasce questa idea? Non parlo nel dettaglio, approfondendo come nasce l'idea, quando e come nasce, come
sì, parte. Allora, diciamo che Umbria Skywatching nasce come spin-off di un'associazione culturale di Terni. Noi proveniamo da Terni, okay, che è l'associazione Ternana Astrofili Massimiliano Beltrame. Io e il mio socio Jacopo Diamanti, che oggi non può venire, ma salutiamo e ci sta ascoltando.
Noi aspettiamo, chiaramente.
Certo, assolutamente. Ecco, diciamo, siamo un po' cresciuti all'interno dell'associazione, in cui abbiamo imparato ad amare l'astronomia e l'astrofilia, perché di fatto noi siamo astrofili, o meglio, io sono astrofilo, Jacopo è anche astrofisico, quindi diciamo è astronomo più a pieno titolo rispetto a me. Umbria Skywatching nasce dall'idea di provare a coniugare un po' questa che è la nostra passione, quella dell'astronomia, con le esigenze del tutto moderne di vivere della propria passione e quindi cercare di farne un lavoro. Quindi nasce nel 2019, possiamo segnare quest'anno come data d'inizio di questo progetto, che poi ha preso forma negli anni successivi, è decollato definitivamente a partire dal 2020, ovvero quando sono cominciate a togliersi le restrizioni del Covid, e poi eccoci qua, e finalmente si può dire che funziona.
Quindi sono 19, sono 4 anni, no?
Ormai quasi quattro anni che si inizia a pensare, perlomeno. Poi il nome stesso Umbria Skywatching nasce dopo, però diciamo abbiamo iniziato a pensarci nel 2019.
Questo nome infatti particolare, no? Perché sì, Umbria Sky, mi metto a televisione in mente, no?
Skywatching è l'attività di osservare il cielo
e watch notturno. Vuol dire mi guardare, no?
Esatto.
Quindi unire due
sì, cose. Anche un po' con l'intento di cercare di valorizzare quello che la nostra regione offre, perché l'Umbria, sebbene sia appunto poco popolata, anzi a maggior ragione perché è poco popolata, è una delle regioni d'Italia che gode ancora di qualcosa che si sta andando sempre più perdendo, ovvero il cielo buio. La notte in alcuni posti dell'Umbria, e sono ancora molti, il cielo la notte è buio, cosa che non è scontata, perché se lo osserviamo per esempio da una città molto popolata, il cielo è inquinato, è un tipo di inquinamento definito inquinamento luminoso, che inizialmente non è stato considerato molto, perché tra le varie forme di inquinamento forse è quella che fa meno danni a livello immediato, però eppure qualche danno ecologico lo fa l'inquinamento luminoso, però è qualcosa che va a danneggiare la cultura stessa del luogo, perché le stelle sono state sempre fonte di ispirazione, e toglierle perché si illumina in maniera non a norma con qualche lampione in più è davvero un peccato. E la nostra regione invece gode di ancora molti posti con poco inquinamento luminoso, e noi la andiamo a valorizzare.
Che parti? Cioè, tutta Umbria o c'è solo le parti specifiche?
Allora, abbiamo iniziato ovviamente da Terni, noi proveniamo da lì, però ben presto abbiamo capito che il grosso si fa nel nord dell'Umbria. Okay. Lavoriamo molto meglio in zona Perugia e insomma,
Gubbio,
abbiamo lavorato a Gubbio, attualmente non abbiamo ancora messo una location fissa per la nostra attività principale nel periodo invernale, che è il planetario, però ci stiamo lavorando, quindi troveremo anche location su Gubbio. E invece per quanto riguarda le attività estive, quindi prettamente osservazione del cielo notturno, eventi di osservazione, abbiamo lavorato parecchio intorno alla zona di Perugia e Gubbio, anche Città di Castello, quindi diciamo la copriamo più o meno tutta la regione, e poi abbiamo anche sconfinato, ovviamente.
Sì, perché vedevo sulla vostra paglia Viterbo, se sbaglio,
Viterbo, Rieti, quelle zone l'abbiamo, addirittura abbiamo fatto una trasferta a Treviso quest'estate.
Mamma mia,
sì,
che spettacolo.
Sì, vabbè, una casualità, diciamo. sì, pieno nord Italia, un hotel che ci ha segnato all'alto hotel della sua catena, era piaciuto molto il nostro evento, e quindi siamo andati a Treviso.
Passa poi, spesso funziona più dei, no?
Sì, quindi.
Bello, no?
Bellissimo, no?
Vai.
Chiedevo prima di Gubbio perché
in generale a Gubbio mi sembra quello, la mia piccola esperienza, che già abbia meno inquinamento.
Allora, tieni conto che le città, sebbene piccole, comunque non sono in ogni
Gubbio,
caso.
Gubbio, dico, c'è una fascia tra Gubbio e Perugia.
Ok, sì, se è poco popolata, sì.
Dov'è Alcatraz, il famoso agriturismo di Radio Fora?
Allora, parti? Come zona, ora non mi viene in mente se proprio lì nella zona poco abitata ci abbiamo
Villa
lavorato.
Villa Fassia, credo.
Villa Fassia, voglia, sì, ci abbiamo lavorato. Sì.
Ma mi ha colpito perché vedevo il cielo.
Sì, era un bel... giusto. A Gubbio abbiamo lavorato a Villa Fassia e un'altra location nostra storica che ringraziamo perché è stato tra i primi che ha creduto in noi è l'Hotel Titignano. Scusate, l'Hotel Catignano, che sta sì, in zona Gubbio, e praticamente da lì abbiamo fatto alcune tra le serate con il cielo migliore, è vero, perché si crea una situazione tale che c'è questa montagna proprio a ridosso del centro abitato che in qualche modo con delle correnti, venti che si formano libera il cielo dalla foschia, e se non c'è la luna, perché la luna è l'unica vera fonte di inquinamento luminoso naturale, se non c'è la luna lì il cielo è veramente bello, è uno dei pochi posti in cui riusciamo a vedere la Via Lattea stando comunque vicino a una città.
Ma chiediamo anche a Nicole perché come perché si ascoltava attenta, vedevo...
E poi Nicole
è commentato un po' di questa realtà.
C'è una storia importante, nel senso che dei due mondi anche, no? Perché sei di origine equadoregna.
Esatto, sì, sì.
E quindi magari se ci parli anche della tua esperienza, se eri appassionata già.
Ok, esatto. Io vedo Umbria Sky Watching più come un'esperienza. Più di tanto per le persone che vivono in città e non apprezzano tanto me considero anche io di quelle persone, quindi quando ho iniziato a collaborare, diciamo così, con Umbria Sky Watching è valorizzato troppo questo, vedere il cielo, conoscere, imparare troppe cose anche del mio cielo, diciamo dell'Ecuador, che tiene tante vantaggi, tante cose da vedere, quello posso dire.
Perché il cielo dell'Ecuador quanto diverso, per esempio la Via Lattea?
Considera che l'Ecuador, lo dice il nome stesso, si trova all'equatore. Quindi
esatto.
Ha un vantaggio enorme che noi non abbiamo qui, ovvero che il cielo ce l'hai tutto. Se ti trovi a nord dell'equatore non vedi una parte del cielo del sud, se ti trovi a sud dell'equatore non vedi una parte del cielo del nord, ma se ti trovi sull'equatore tu lo vedi tutto. Sì. Durante il corso dell'anno il cielo scorre sopra di te e non ti perdi neanche una costellazione. In più l'Ecuador ha un altro enorme vantaggio, è lo stato con il livello medio di altezza più alto. Quindi Quito, che è la capitale, è la capitale più alta del mondo, come altezza sta sopra i 2000 metri ed è la capitale di uno stato. E tenete conto che più si va in alto e più il cielo è trasparente. Quindi a parità di inquinamento luminoso, con un cielo più trasparente tu le stelle le vedi molto meglio rispetto a qui. Perciò io non vedo l'ora di andare in Ecuador a vedere il suo cielo.
L'altra metà del cielo.
Quanti anni sono che fai parte di questa?
Pochissimo, sarà un anno.
Sì, diciamo sei entrata a pieno titolo da un annetto, da quando abbiamo iniziato a fare.
Poi hai quella pagina Instagram, giusto mi se sbaglio.
Sì, è iniziato poco.
No, è bravissima. I follower salgono a picco da quando la gestisce lei.
Andiamo con un po' di musica? E la canzone, metto un eco di cassetto. Allora. Santé, giusto se mi sbaglio, è nel gruppo musicale di Gobert.
Sì.
E la canzone è? La canzone?
No, la canzione Santé.
Santé, scusa, il gruppo musicale è Storm.
Sì, esatto. Scelto io.
Non hai vestito quello giusto. Lo sentiamo, se non è messo. Prima che arriviamo alla fine, così andiamo lì e troviamo quello giusto. No, scherzo. Setto, bene, incrociamo di speriamo che stai da su. Mi porti fortuna. Via, con questa canzone, poi torniamo e poi ancora lì. Cielo, stelle e astronomia. A fa poco, ragazzi.
Stelle.
Okay. se qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le... Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Eccoci qua, ragazzi. Che musica bella,
sì,
frizzante,
vitale,
vitale,
energetica.
Frizzante, bella movimentata, con tanta energia. Quindi volevo chiedere a Nicole perché questa canzone, senti questa canzone. Vai.
Perché mi fa tornare alle mie radici, praticamente. Perché elettronica, un tipo di musica che mi piace tantissimo, e anche la musica andina. Quindi questo mix.
Questo mix.
Esatto, affascinato.
Eh sì, beh, fondamentalmente, infatti c'è un po' di questo miscuglio, no? Di aspetto a Nino e musica appunto e torni. Torniamo con le stelle. Cioè, vai Nico.
Ah. Io già la mia curiosità principe, una
vai,
due
scatena.
Tolta.
Una per la seconda, se ne è la seconda. No, sono.
Poi una domanda vai. Che può sembrare banale, ma è astronomia, astrologia. Ci fanno le battute. Qual è l'approccio scientifico?
Una differenza.
Allora, no, effettivamente l'astrologia, noi non dico che la evitiamo come la peste,
ecco,
non possiamo dirlo perché
ma diciamo.
Una parte del pubblico che viene in realtà viene perché è appassionato di quello. Però poi una volta che vengono a uno dei nostri eventi, quindi sono di fatto in trappola, cerchiamo in tutti i modi
di convertirli
alla ragione. Razionalità, esatto.
E non alle...
Allora, però bisogna spezzare una lancia a favore dell'astrologia, ovvero che è uno degli elementi, uno dei fattori che rende l'astronomia così popolare, perché poi magari soltanto perché qualcuno è interessato all'oroscopo, già lì si ricorda qualcosa, che magari ci sono questi pianeti in cielo, sì. Queste costellazioni, e quindi magari una serata che vede il cielo limpido e si domanda, ma qual è lo scorpione, qual è il sagittario, e quindi è da lì che nascono poi le domande che portano la gente a venire a attività come quelle che proponiamo noi, che propongono le associazioni astrofili, e puntualmente gli astrofili si trovano a dover spiegare che
non è
la scienza
che
non
quello
ha...
non ha il suo segno zodiacale
che non sono,
sì, esatto.
Poi praticamente erano quelli di
esatto,
segni di
esatto.
Quanto, di...
L'astrologia, quella che si legge sui giornali, tiene conto di un canone astronomico, diciamo così, che è stato rimasto più o meno a 600 anni fa. Come,
600?
Sì, con il cielo di indicativamente 600 anni fa. Poi che succede? Per un fenomeno che si chiama precessione, il moto di precessione, quello che noi osserviamo è che le costellazioni che in teoria corrispondono a quelle che vediamo nell'oroscopo canonico non sono quelle in cui di fatto sta passando il sole in quel determinato periodo, perché l'oroscopo cosa dice? Dice che il mese, il periodo corrispondente a una costellazione è il periodo in cui il sole si trova all'interno di questa costellazione, ovviamente tutta prospettiva, perché
sì.
Poi le stelle sono lontanissime
dal nostro punto di vista Terra,
esatto.
C'è l'illusione.
C'è l'illusione che il sole sta all'interno di questa zona di cielo dove noi vediamo questa figura che abbiamo deciso arbitrariamente di collegare a...
pareidolia.
Esatto, bravo, esatto. E invece quello che vediamo è che il sole di fatto è shiftato di circa un mese, perciò ad esempio che mese è adesso
settembre.
Dovrebbe esserci Capricorno ancora Capricorno dovremmo in teoria essere già all'acquario se non sbaglio, e poi addirittura c'è un tredicesimo segno zodiacale, perché oltre al fatto che non corrispondono più con i periodi si è anche spostato di qualche, si è inclinato di qualche grado il percorso che
perché
effettua il sole,
l'asse della Terra,
esatto, l'asse della Terra si sposta, è tipo una trottola che piano piano gira e si inclina,
l'inclinazione ha cambiato, quindi è nato col tredicesimo segno,
anche per quello questo tredicesimo segno, che tra l'altro è, se andiamo a vedere, il mio è
come
quello dell'Ofiuco. Ofiuco, che si trova tra il Sagittario e lo Scorpione.
Quante,
più o meno per una settimana, 10 giorni tra il Sagittario e lo Scorpione, intorno al 5-7 dicembre il sole non si trova né nel Sagittario né nello Scorpione, ma si trova in un pezzettino di questa costellazione.
Dura 3 giorni?
Dura circa 10 giorni.
Ora
le date precise non me lo ricordo, ma intorno al 5-7 dicembre, quel periodo lì, inizio dicembre. Io che sono del 13 ancora rientro nello fiume.
E questo è un segno. Veramente, no? Perché il tredicesimo segno.
Cioè, assolutamente.
Poi c'è un.
Stiamo dicendo che appunto i numeri e le costellazioni non contano niente, però va bene.
Okay. No, è giusto perché tu devi portare.
Beh, è vero, queste cose
messaggio.
Fanno effetto. Il messaggio viene veicolato meglio quando argomentiamo in questo modo, cercando poi ovviamente di far capire il sunto. Qual è.
Sì, ti voglio una cosa. Astronomia è un argomento che non vi è spesso, no, citato, no? Insomma, penso anche un po' nei diari fra persone. Dico una curiosità mia, no, no, chiedo. In questi eventi voi avete organizzato, no? Avete iniziato a organizzare, a fare, no? Che fa, state, fate. E hai risposto da parte non dico delle persone più adulte, ma da parte dei giovani. Perché è un argomento forse che fra i giovani non viene è così, no, diffuso. Perché hai detto no, cioè no, comunque c'è un mondo, non è solamente no, guardare un attimo con un binocolo e stare il cielo e no.
Allora,
c'è anche atto, no? E com'è l'approccio dei giovani da quello che avete visto?
Allora, i giovani, se per giovani si intende i bambini, è molto buono.
Okay.
Perché vabbè, ci sono ovviamente i bambini a cui non interessa niente, okay. E vabbè, loro sono contenti con il loro smartphone,
sì,
con
infatti,
i giochini,
infatti.
Ne vediamo tanti, però ci sono anche quelli che invece vengono completamente rapiti da un'esperienza come quella che proponiamo, sia quelle sotto le stelle
e Nicole ride
perché ricordo tanti ragazzi che si hanno preso per Natale il telescopio.
Sì, abbiamo fatto acquistare tanti telescopi, quindi veramente il mercato dei telescopi Scovi deve ringraziarci, perché effettivamente ci sono ancora molti bambini che hanno questa passione, questo interesse per la natura, in particolare per l'astronomia, e quindi noi cerchiamo sempre di incentivarli, di indirizzarli bene, perché anche un grosso problema è che le offerte commerciali di telescopi sono sbagliatissime. Si tende sempre a cercare la cosa più tecnologica con tutti gli optional possibili, sì, immaginabili, ma invece un telescopio deve essere prima di tutto semplice da usare,
okay.
E quelli semplici non li vedi su nessuna pubblicità, quindi meno male che arrivano i genitori e ci chiedono che ci consigli, perché noi li indirizziamo bene. E tu hai parlato di semplicemente guardare con il binocolo,
perché molti direbbero è solamente quello,
ma guarda che è da lì che si parte,
okay.
Perché a parte i nostri due naturali telescopi che sono i nostri occhi, che sono comunque un ottimo strumento per iniziare ad appassionarsi al cielo, un ottimo punto di partenza è il binocolo. Io personalmente ho diversi binocoli e sono tra gli strumenti che utilizzo di più per osservare il cielo,
sì,
perché non ingrandiscono molto, ma ti danno una libertà di movimento, e poi comunque se hai un buon binocolo ti permette anche di amplificare la luminosità di quello che tu osservi, e quindi con un binocolo agli occhi tu guardi il cielo e ti rendi conto che c'è tanto altro e cominci a vedere già alcuni oggetti che, se intuisci cosa sono, ti rendi conto che stai guardando cose che sono lontane migliaia, se non addirittura milioni di anni luce. Quindi già con uno strumento piccolo come un binocolo
puoi fare tanto
e puoi far scattare la scintilla in qualche bambino. Invece altri giovani, meno giovani dei bambini, quindi parliamo di adolescenti, lì devo dire che l'interesse, diciamo, forse è la fascia che mostra più debole, che mostra meno interesse, perché tendenzialmente gli adolescenti sono già è una coppa che si sta già riempendo,
sì,
troppo,
sì,
a quell'età,
e
non so perché, però se devono sviluppare la passione per l'astronomia la sviluppano già prima, cioè intorno ai 13 anni già si sono appassionati, poi magari gli torna dopo i 20 anni. Ma la fascia tra i 13 e i 20 anni sono quelli che più o meno vediamo che vengono portati a forza dai genitori, perché la famiglia va a fare l'evento, ma loro non sono tra i più interessati. Poi ovviamente ci stanno le eccezioni, anche alcune illustri. Però ecco, questo è più o meno quello che vediamo.
Okay. Nicola, tu hai una canzone ottima,
ottima,
assolutamente. Anche qui, questa io la conosco, questa la conosco, quindi
perché no?
Perché come se questa è preoccupante, questa la conosco. Vai, di tu nome e nome canzone che e canta canzone, vai.
E che canzone? No?
Sì, c'è. Ecco. Bimba,
ok,
no?
Believe the chair.
Perfetto, ma fa poco, ragazzi. Qua ragazzi, qui ci abbiamo ballato in mezzo a estero, non scherzo, siamo scatenati. Questa canzone meravigliosa di qualche anno fa, di appunto per sempre bello sentire, cioè, facciamo sentire il nostro ormai diventato
il jingle ufficiale,
facciamo sentire, poi mettiamo un'altra canzone, se d'accordo, simile a questa qua che abbiamo,
sì,
che Nicola mi ha consegnato. Vado con il jingle. Vai. Velocizzato,
no il segreto,
va bene, lo sentite, scusate, ho sbagliato, tanto però lo sentite.
L'unica radio con il pH positivo, Radiofonica.
Perfetto, questo è il nostro genere ufficiale e la canzone, poi entriamo con gli ospiti. Appresenti tu, Nico, come si chiama?
Sì, questi sono gli Empire of the Sun con Alive.
Ah, vai, a fa poco.
Radiofonica
grande veramente, poi avremo in diretta il creatore,
la voce
questo nostro jingle ufficiale. Allora, Nico, siamo tornati con Nico e per Luigi, insomma, abbiamo parlato di, stavo parlando di, no, di CEI, astronomia, ma che ti volevo fare, quanto è difficile, però ci sono difficoltà da divulgare, no? Questo vostro sapere astronomico, chiamo io tra virgolette, a gente comune? E se sì, qua è difficoltà?
Allora, la difficoltà è quella base della divulgazione, ovvero quello di semplificare concetti che sono a volte anche molto difficili. E un po', diciamo che la difficoltà dell'astronomia è il fatto che alcuni concetti che sono più pop, mm-hmm, sono veramente tanto difficili. Quindi la gente chiede sempre informazioni riguardo i buchi neri, che sono una delle cose più difficili da spiegare, sulla materia oscura, che non neanche si sa bene cosa
però
sia.
Sono pop i buchi neri.
Però è certo, perché i vari buchi documentari neri che si vedono in TV,
siamo inghiottiti.
Se ne sentono di tutti i colori, però ecco, poi alla fine diciamo che sono pochi questi argomenti.
Dove finiscono i nostri soldi?
Sì, il buco nero, che tra l'altro quello dei meme, dove finiscono, è il buco nero della galassia M87, che è il primo che è stato fotografato.
Perché c'è un meme veramente?
Sì, sì, quando è uscita la foto del buco nero, dove sta la vastità del
che me ne frega.
Esatto, lì. E quindi ecco, sono pochi questi argomenti pop, diciamo, che portano le persone a domandare.
Gli argomenti più pop dell'astrologia, astronomia, classico errore dello speaker. Ma perché chi lo disse questo famoso? Giurato, credo.
Beh, giurato.
Tipo che abbiamo qua l'ospite, famosissima astrologa Margherita Hacker.
Giurato,
ispirato al maestro Giurato.
Assolutamente. Salutiamo Giurato.
Quali sono gli argomenti più pop?
Allora, assolutamente i buchi neri. Poi gli alieni e di conseguenza gli UFO, e poi altro argomento i meteoriti, diciamo. Queste sono
fine
le...
della vita sulla Terra.
La vita al di fuori della Terra, c'è l'argomento degli alieni.
No,
e poi...
no, però il meteorite arriva e ci ammazza tutti.
Sì, il rischio, i vari rischi. Che, questi sono fondamentalmente gli argomenti che tirano di più. Poi però ovviamente il nostro lavoro è quello di farne scoprire altri, a parte il debunking, perché allora il debunking più difficile è quello riguardo agli UFO. Arriva puntualmente, non dico ogni serata, ma quasi, l'ospite, il visitatore di turno, che porta il suo cellulare e ci fa vedere
la foto,
fatta, o addirittura il video, e
dopo la cena aziendale ha incontrato
sì, dopo cene aziendali magari a base di tanto alcol si mette a fare un video col cellulare a un puntino che sta in cielo, che lui vede molto brillante, e lo vede muoversi da una parte all'altra, da una parte all'altra, poi in realtà è lui che non ha molto equilibrio in quel momento. Vabbè, a parte questo, succede spesso di dover convincere tante persone che quello che hanno visto è un fenomeno del tutto naturale, che può essere spiegato in tanti modi, e che la spiegazione meno plausibile è quella dell'UFO, degli alieni, che per carità, io non dico che non esistono, non dico che siamo soli nell'universo, ma non è certo questo il modo di interfacciarsi a noi, quello tramite dischi volanti, e ci sono tanti fenomeni che spiegano molti, quasi tutti gli avvistamenti che possono essere fatti. Questa, diciamo, la cosa più difficile, perché quando arriva la persona che è convinta, che ti vuole dimostrare che lui ha una prova e che tu non hai, non la convinci.
Ma proprio con la foto fatta da lui.
Sì, con il racconto, la convinzione. Il fatto è questo, che siamo talmente tanto condizionati che, e poi ovviamente è eccitante pensare di aver visto qualcosa di così importante. Il problema è che non vengono da noi per avere una spiegazione, non vengono da noi più che altro per convincerci, però a parte questo, gli argomenti comunque vengono, perciò sì, va benissimo così,
fa fatturato, diciamo.
E poi la bravura deve essere quella di far innamorare la gente agli altri argomenti, quelli che magari non ne senti parlare, quelli che magari sembrano più noiosi, però facendo riflettere che ad esempio lì in quella costellazione dove tu stai osservando, quel batuffolo sfocato che ti facciamo vedere al telescopio è una galassia, quindi una galassia costituita da miliardi di stelle, ed è bello pensare che magari tra qualcuna di queste stelle ce ne potrebbe essere una che attorno a lei ha dei pianeti che potrebbero magari ospitare la vita. Allora a quel punto ti faccio immaginare che non siamo soli nell'universo, però nella maniera corretta. È bello, perché è bellissimo, soprattutto poi quando vedi che le persone gli si illuminano gli occhi, anche se è buio, però lo vedi che gli occhi alla gente si illuminano per questo.
Visto la tua pagina, vedevo la tua pagina Facebook. Faccio i complimenti, non so se è foto chi sei, perché nella presentazione dei vari eventi che fate è foto veramente bella, perché no? Adesso faccio anche a Nicola. Sì. Questo no, è sicuramente un viaggio. Già prima di iniziare, no, per il programma, la foto sembra veramente un viaggio, no? In mezzo a questo nostro universo, no? Fatto di costellazioni, pianeti, stelle. Quindi. Complimenti per le foto.
Quella, diciamo, è una cosa che è quasi più dovuta che altro, perché la pubblicità di Facebook è la comunicazione, sì, però più che altro quando noi pubblicizziamo i nostri eventi sappiamo che la pubblicità dopo un po' diventa ripetitiva, quindi come minimo dobbiamo offrire qualche immagine nuova ogni volta, perché altrimenti la gente si annoia anche solo a vedere la pubblicità. E comunque sì, quelle sono immagini prodotte dal software che noi utilizziamo per realizzare i nostri spettacoli nel planetario, quindi
dal software, perché
sono tutte immagini di una simulazione simulazione. Mm-hmm. Poi pubblichiamo anche immagini degli astrofotografi, cioè degli appassionati di astronomia, che praticano forse la cosa più difficile dell'astrofilia, ovvero fare fotografie astronomiche. Noi pubblichiamo anche quelle di gente, amici nostri, mm-hmm, o magari ospiti che sono venuti, sì, a uno dei nostri eventi e che vogliono dare un po' di visibilità alle foto che hanno realizzato, quindi qualcosa pubblichiamo, però ovviamente non per fare le pubblicità.
Sì, sì. Dopo un po' visto anche qui c'è anche la vostra appunto pagina Facebook, ricordiamo anche dove siete, indirizzo, diciamo la zona.
Noi non abbiamo un indirizzo perché siamo itineranti del tutto, okay, non c'è una sede. L'unica sede che si trova su internet è quella relativa a Terni, che abbiamo nominato Planetario di Terni, però in realtà è solo una delle tante location dove facciamo i nostri, dove portiamo il nostro planetario e facciamo i nostri eventi, che lo specifico un attimo perché sennò non si capisce bene. Durante il periodo estivo noi facciamo attività all'aperto con il telescopio, con i telescopi, e con eventi che sono di fatto degli spettacoli, perché non è solo osservazione al telescopio, infatti, ma c'è una parte iniziale in cui proponiamo uno spettacolo divulgativo di astronomia in cui il pubblico è sdraiato su dei lettini che noi portiamo, allestiamo una platea con dei lettini gonfiabili, così il pubblico è sdraiato per poter osservare il cielo. Contemporaneamente c'è un maxi schermo in cui proiettiamo una simulazione di un viaggio astronomico, e contemporaneamente indichiamo in cielo le costellazioni e gli oggetti che stiamo osservando durante questa simulazione. Quindi è un inizio immersivo e poi la serata si conclude al telescopio per l'osservazione.
Materiali che tu mi hai mandato, come siamo sentiti per accordarci per questa intervista, e la cosa che mi ha colpito era, non so, questi eventi all'aperto di osservazione del cielo con i telescopi, che fate, mi sbaglio, appunto fare attività. E poi una cosa importante, perché insomma qui voglio ricordare che il vostro team è composto da ricercatori, educatori e esperti di cultura astronomica, quindi c'è anche un bel team, no? Composto con vari figure che stavano
ovviamente abbiamo preso dall'associazione astrofili da cui proveniamo, quindi siamo tutti astrofili, chi con una formazione più scientifica dell'altro, però comunque abbiamo tutti quanti una formazione adeguata per raccontare, e anche tecnica, ripeto, io sono biologo, gli astrofisici sono altri, Jacopo è astrofisico, poi abbiamo altri fisici, ingegneri nucleari. Allora, in tutto, tra tutti i ragazzi che ovviamente quando serve collaborano, vengono ad aiutare, saremo una decina. Però ecco, dipende ovviamente da quante persone servono, quanto è grande l'evento che stiamo organizzando, però ecco, fondamentalmente in questo è un po' sovrapponibile alla composizione dell'associazione Ternana Astrofili, perché ripeto, Umbria Sky Watching ne è uno spin-off.
Sì, infatti mi merito anche questo. Ricordiamo che avete sia una pagina Instagram che una pagina Facebook, e dopo ricordiamo fino anche i contatti per chi vuole contattarvi, però insomma ricordare appunto anche i vostri fermenti social. Andiamo con la canzone, perché
una canzone che
saliamo su
di Ascesi
di Daniele Silvestri. Saliamo anche noi verso
come una navetta, ci porta
andiamo verso il cielo. Allora, fa poco,
è un auspicio per tutti.
Vai.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Io per questo personaggio vado presto qui in aria, perché è assolutamente meraviglioso.
Ha vinto.
Allora, Nicola, io forse ho trovato quella giusta canzone a cuore già che mi avevi scritto. Non è giusta, come sempre, mi dici prima che finisco, ci sentiamo e cerchiamo quella giusta. E poi ritorniamo, ritorniamo a parlare con più anche del planetario, perché è un altro aspetto importante.
È importante più che altro perché è adesso.
Appunto la vostra attività.
Telescopi durante l'estate, adesso planetario.
Andiamo con la musica e poi torniamo per continuare intervista. Fa poco. Oh.
PH positivo, radiofonica.
Grande, grandissimo. Ah, dopo questa musica ancora più frizzante,
elettrizzante,
elettrizzante, questo è il nostro mai jingle mai ufficiale, diciamo che i nostri ospiti, allora, più oggi parlavamo del planetario, perché sì, in estate si stanno appunto attività aperte, poi l'inverno, cioè in questo periodo, c'è attività svolta a planetario, giusto?
Certo. Allora, non che il cielo invernale sia brutto, anzi,
più
anzi
bello,
per certi aspetti è tanto più bello, però purtroppo ecco, non si può lavorare con il cielo invernale perché la gente non è molto invogliata a prendere freddo, quindi facciamo un altro tipo di attività che è nato un po' come modo per impiegare questo altro periodo dell'anno in cui si lavora poco, però poi in realtà è diventata quella principale, ovvero quella del planetario. Noi abbiamo acquistato ormai da più di un anno un planetario, che è una struttura, una cupola, nel nostro caso è gonfiabile, e al cui interno viene proiettata una simulazione che può essere o della volta celeste, quindi per spiegare le costellazioni, oppure proprio un video immersivo a 360 gradi per simulare un viaggio nello spazio, ed è questo il nostro caso perché gli spettacoli che facciamo sono di questa tipologia. Quindi è un'esperienza paragonabile un po' a quella di un cinema 4D, se vogliamo, in cui la gente si trova per questa mezz'oretta abbondante a viaggiare nel cosmo.
E una volta che si fa chiuso e non aperto, differenze nel tipo di attività?
Beh sì, allora...
Osservazione anche?
Assolutamente, le serate osservative sono molto più interattive perché alla fine noi spieghiamo proprio il cielo di quella sera alle persone, mentre il planetario è una cosa ripetitiva perché si tratta comunque di filmati preregistrati che vengono ripetuti perché la gente paga il biglietto per venire a vedere quello spettacolo con quella tematica, quindi è una cosa molto diversa. Poi ovviamente c'è una parte in cui si interagisce, si dialoga con il pubblico, però ecco, è sicuramente per noi è più stimolante lavorare sotto le stelle.
Durata?
Ogni spettacolo dura la proiezione all'interno 35 minuti e poi c'è una parte all'esterno in cui rispondo alle domande, si interagisce con il pubblico,
il
si spiegano i meteoriti.
È gonfiabile, quindi sì, viene fatto all'interno una stanza o all'aperto?
No, va fatto comunque chiuso perché essendo un gonfiabile è una struttura che permette di lavorare senza aver bisogno del cielo, tanto vale farlo senza rischiare il meteo, esatto, certo, quindi per comodità lo facciamo comunque al chiuso, ci appoggiamo presso strutture come palestre, palestretti dello sport, biblioteche, piste di pattinaggio, deve essere grande, stanze molto grandi perché comunque è alto 4 metri e mezzo, quindi
per montarlo quanto ci vuole?
Ormai abbiamo un'oretta. Mediamente un'oretta
con quei compressori.
C'è un soffiatore tipo i gonfiabili che si vedono sui parchi giochi, esatto. Ovviamente non deve essere così tanto a pressione, però è abbastanza semplice come struttura.
Carlo, le stelle,
astronauta.
Big Bang Theory,
c'è la canzone Big Man, un interfilm, ovviamente con Spencer, tanti anni fa. Voi chiedete, siamo Luigi Canicoi, ma insomma è un po' che fate, no? Nicola, tu è un anno, mi sbaglio, che fa parte di questa famiglia, tu è qua, insomma, qualche anno che stai andando, no, avanti in questa attività. La casta domani che si fa con chi insegue, non insegue, è sempre una passione, no? Qualcosa che per gli altri, per sé, che piace. Ma avete un sogno nel cassetto? Fa un giorno che si piacerebbe realizzare, non so, quella cosa là. Adesso non so che cosa voi hai e a completamento della fase, ma insomma, no? Un piccolo sogno nel cassetto, dopo già tu non lo vuoi chiamare.
Allora, mi cogli in realtà un po' impreparato, perché se devo essere sincero, il mio sogno nel cassetto era questo, quello di riuscire a lavorare con la mia passione, che non è una cosa semplice, è faticosissimo, però quando ci riesci è veramente, ti dà un senso di libertà e di completezza che io personalmente non pensavo fosse possibile. E quindi, per quanto mi riguarda, quel sogno del cassetto l'ho realizzato. Adesso sto cercando di capire quale sarà il prossimo, però per ora, diciamo, non mi lamento.
Nicola, tu?
Ciò che posso dire, non comparto, diciamo, la sua passione, ma la convivo, la vivo.
È già bello, importante.
Moltissima, sì. La mia passione in realtà è la gastronomia, però la condivido questa, me la trasmite molto spesso. Niente da dire che questi due format sono per famiglia, per tutti il pubblico, per un target molto aperto. Perché a volte la gente pensa che è solo per bambini,
infatti,
no, quindi per un target aperto.
Infatti, comunque, si pensa anche può essere solo per adulti, invece no, ma hai dato, rispondo una domanda, è una cosa aperta a tutti, no?
Dimmi se sì, sbaglio. Sì, sì.
Perché spesso puoi pensare solo per certe persone o per i bambini, invece no, è aperta a tutti.
L'unica fascia in cui siamo per ora poco adatti è quella dei bambini molto piccoli, quindi almeno 5 anni,
okay,
possibilmente almeno 6.
Ok.
Ecco, però dai 6 anni in su va bene qualsiasi fascia d'età, sia per il planetario sia per gli eventi all'aperto, perché poi comunque dipende anche dall'interesse, dalla passione. E poi, ecco, a parte il video del planetario, ma comunque siamo persone in carne ed ossa che cercano di interagire e di rispondere nella maniera più adeguata all'interesse del pubblico che abbiamo. Mi collego un attimo al sogno del cassetto di Nicole. Che
okay,
il connubio astronomia e gastronomia è una cosa che funziona tantissimo. Noi infatti abbiamo iniziato proprio con il format estivo che si chiama Teatro del Cosmo, e l'abbiamo iniziato proprio in collaborazione con i ristoranti, agriturismi, hotel con ristorante. Perché questo? Perché l'abbinata di un aperitivo o di una cena e poi nel dopo cena l'osservazione delle stelle funziona tanto, e magari in futuro, ecco, potremmo sperimentare anche qualcosa del tutto nostra, quindi senza cercare collaborazioni, però magari Nicole potrebbe curare la parte gastronomica.
Se vuoi assaggiatori, poi su un punto guardare tutti i 6,
tutti e 13 segni,
anche pure Ecuador, quindi no, però vabbè, bella idea. E questo, mi ragazzi, mi un attimo anche con Nicola, dico questo, ti ricordi la tua autonomia, venuto già no in quella che signore faceva le passeggiate con Ivo a Ginestra,
sì.
Gianni
Rometti, detto Ivo,
che parla appunto di passeggiate, di come no unire spesso le passeggiate a aspetto anche lo stomaco.
Beh, quindi finiva il percorso della mangiata. Qui invece accompagna passo passo.
Però insomma, un abbinamento che funziona.
Sì, sì.
Diamo considerato un po' musica, dimmi.
Una domanda.
Vai, parliamo con musica.
Voi avete il
planetario.
Con i visori, quelli, diciamo, che andavano due o tre anni fa, adesso già sono, forse torneranno per la realtà virtuale o la realtà aumentata. Li utilizzate?
Allora, io personalmente sono un grandissimo fan della realtà virtuale, diverse ore al giorno le passo nel visore.
Ma solamente come astronomo?
No, io personalmente sono un fruitore della realtà virtuale, un grande fan del metaverso, chiamiamolo così, quindi ci credo.
Ci credo. Ci incontri gli amici oppure...
Allora, più che altro vivere esperienze immersive, per esempio l'altro giorno stavo volando attorno al Monte Cervino e me lo guardavo, e sono cose che se non avete mai provato, provatelo, fare qualche esperienza immersiva.
L'ho provato a una fiera d'arte
sul grattacielo. E poi è una tecnologia che diventerà sempre più alla portata di tutti. Allora, noi non abbiamo attualmente la strumentazione per fare attività di realtà virtuale con il pubblico, però non è detto che non lo faremo. E un'altra cosa che invece cercheremo di fare è aggiornare il planetario con la possibilità di proiettare video non solo a 360 gradi ma anche in 3D. Si tratta di fare un bel po' di lavoro di programmazione, più che altro, perché sono tutta una tecnica diversa, e poi vanno presi gli occhialini polarizzati, insomma c'è da lavorare, però sì, l'intenzione c'è, l'intenzione di spostarsi anche verso la realtà virtuale assolutamente è interessante.
E per esempio l'apparecchio che utilizzi tu, diciamo, al momento ancora a livello personale, che livello di costo c'ha?
350 euro, l'Oculus Quest 2.
L'Oculus classico, sì, sì. Che è Google?
Sì. No, è Meta.
Meta.
Di Facebook.
Però infatti, vabbè, Facebook, ce ne sono Meta tanti. Stava cercando di spingere l'ultimo anno, sì, parecchio, sì, però sì, avuto, sì, ancora non è entrato, quindi anche a livello finanziario di borsa un po'
sì, è stato un azzardo che ha fatto, però ecco, io spero che non sia, che non sarà un buco nell'acqua, perché
prima o poi dovrebbe, sì, insomma, sì. Quella
la, vabbè, poi sembra... il mio commento è di parte, perché sono, sì, sì, un fan sfegatato della realtà virtuale, quindi ecco.
Andiamo, un'altra, sì, c'è un'altra domanda. Vai, scusa. L'aspetto show, il vostro è entertainment, cioè intrattenimento scientifico.
Sì.
Come, qual è l'approccio spettacolare, diciamo, cioè un aspetto che è quello della conoscenza, banalizzando alla Angela, no?
Ok, sì.
Vi ci ritrovate,
allora,
rendere vicino,
sì, allora diciamo che come tipologia di divulgazione l'ispirazione un po' di tutti i divulgatori è quella di non tanto Piero quanto Alberto Angela,
sì, chiamato, sì, okay, ha tracciato,
però ovviamente non si può essere a quei livelli, e poi c'è da dire anche che andando a vedere poi i risultati, purtroppo non è la cosa che vende di più. C'è bisogno dell'aspetto show, dell'aspetto più spettacolare. E infatti noi abbiamo curato tantissimo, soprattutto per quanto riguarda il Teatro del Cosmo, quindi l'evento all'aperto, abbiamo curato molto l'aspetto dell'atmosfera, delle luci.
Musica?
Abbiamo la fortuna di fare un'attività che è del tutto svincolata da contenuti multimediali coperti da diritti, e quindi non la metteremo la musica, perché sennò sarebbero costi di SIA impressionanti. Però ecco, curiamo invece l'aspetto scenico, quindi soprattutto le luci, perché giocare con l'illuminazione in un'attività notturna è molto efficace, a parte i puntatori laser astronomici, che per chi non l'ha mai visto è spettacolare, sì. Vedi questo fascio verde che punta le stelle in cielo.
È quello delle discoteche, no?
Sì, ormai è quello delle discoteche, però noi lo utilizziamo per altre finalità che hanno anche un senso un po' maggiore rispetto a illuminare e basta. E poi mettiamo anche delle illuminazioni particolari sui lettini, poi intorno con dei fili luminosi, creiamo un po' un'atmosfera che ti fa pensare che stai entrando, diciamo, in un'astronave. Per quanto riguarda il planetario non serve, perché poi alla fine il planetario, una volta che fai partire il video, la gente si trova letteralmente a volteggiare nello spazio, quindi lì è tutto spettacolo. Il planetario, a parte la spiegazione, perché chi è interessato ascolta soprattutto quella, chi non è interessato però rimane comunque colpito proprio dall'esperienza visiva che sta facendo.
Bene, soddisfatto?
Grazie molto.
Andiamo con la musica, con
Florence and the Machine, You Got the Love.
A fa poco.
Throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
Qua ragazzi, è volata questa canzone, ragazzo. Però prima di entrare ho preparato, guarda, cassetto Nicola, secondo me sono quasi alla fine, perché mancano 10 minuti. Facciamo sentire adesso e poi torniamo per i saluti finali. Quale canzone tu non lo sai, non l'hai visto, ma
quella di Nicole,
quella di Nicole, e poi che questa
quella
qua.
Di Nicole,
Jarabe, l'ultima, il titolo.
Ok, va bene.
Vai,
bene. Jarabe de Palo.
Vediamo se ho sentito anche questa cosa, vai, eh.
La pronuncia secondo me sarà buona, eh. Io credo che sarà buona.
Vediamo se la canzone è quella giusta, vai.
Sì, certo.
Allora, sentiamo, mamma. Nico.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Lo sogniamo anche stanotte.
The King.
Lo sogniamo anche stanotte. Sì, assolutamente. Salutiamo Elvis, no scherzo. Allora, siamo andati alla fine, ragazzi. Mancano, se non sbaglio, 7 minuti. Prima di salutarci, Pia, ricordiamo i contatti, certo, e eventi futuri. Vai.
Ok, allora, noi abbiamo come punto di riferimento soprattutto la pagina Instagram e Facebook, il nome è Umbria Skywatching, quindi ci chiamiamo in questo modo sia sull'uno che sull'altro, sì. Poi abbiamo anche il sito, ma quel sito è più che altro tecnico per eventuali clienti, strutture interessate a ospitare uno dei nostri eventi. E eventi, attualmente stiamo in un piccolo periodo di pausa, di stop, okay, tecnico, perché stiamo aggiornando il planetario, dopo un anno che utilizziamo una strumentazione che abbiamo realizzato un anno fa, stiamo mettendo appunto un proiettore più definito, okay, un tipo un po' diverso di proiezione, che permetterà spettacoli ancora più immersivi. Quindi appena abbiamo finito di preparare questo aggiornamento tecnico e creare nuovi spettacoli, perché li facciamo tutti noi, ricominceremo con i nostri eventi, si spera da fine febbraio. Le location saranno le stesse di adesso, più qualche aggiunta, quindi lavoreremo su Perugia, Terni, Rieti, Viterbo. Cerchiamo di aggiungere anche Foligno, Città di Castello, Orte, e poi vediamo. Sicuramente cercheremo di espanderci il più possibile.
Qui avete una pagina sia Facebook che una pagina Instagram.
Sì, esatto.
Chi vuole, appunto, con il nome della realtà, appunto.
Sì, e durante il periodo estivo, invece, a partire da giugno, inizieremo con gli eventi del Teatro del Cosmo. Quelli sono itineranti, nel senso andiamo presso strutture che ci ospitano, come ristoranti, esatto, strutture ricettive come ristoranti, agriturismi, hotel, e dove insomma c'è un prato abbastanza grande e poco illuminato per permettere l'osservazione delle stelle, e lì lo facciamo veramente in tutta l'Umbria. Quest'estate abbiamo fatto decine di eventi, location sempre diverse, principalmente il nord dell'Umbria, dove vediamo che c'è maggiore attenzione, maggiore interesse per queste attività, però comunque siamo un po' ovunque.
E ti vuoi dire, fra tutti gli eventi che ti hai dato, ce n'è uno che ti è rimasto, no? Impresso? O proprio perché c'è più gente?
Sì. Allora, cioè, uno qui a Perugia. Vai. Uno qui a Perugia, presso una delle location in cui lavoriamo meglio, il Donkey Resort a Sant'Egidio.
E, gli asini,
sì, esatto, ci sono gli asini, e noi facciamo lo spettacolo in una delle zone, ovviamente la puliscono prima, lo ricordo,
poi di notte al buio.
l'esperienza che me la fa ricordare più piacevolmente non è al buio, è di giorno, perché noi arriviamo nel tardo pomeriggio per montare, e un giorno c'era un agnellino chiamato Billy, che c'è ancora perché adesso sta facendo il montone, e sì, esatto,
ha fatto carino,
ha fatto un gesto molto eloquente. Però era piccolo, era nato da poco, e noi prima di allestire tutti i telescopi, sì, lettini e tutto quanto, mettiamo un grande telo per coprire il terreno, perché ovviamente non vogliamo che si sporchi tutto quanto. E appena abbiamo steso questo telo, Billy ha cominciato a saltare come un pazzo, perché gli piaceva tantissimo, e saltava su questo telo come un forsennato. Da lì il nome, abbiamo capito il nome, Billy Elliot, perché esatto, ballava. E a parte questo episodio che ricordo con piacere, lì abbiamo fatto anche la serata forse di maggior successo di questa estate, con tantissima gente. Era a fine agosto quest'anno, E tra l'altro in quella serata abbiamo visto anche un bolide,
sì,
che praticamente abbiamo assistito in diretta alla caduta di un meteorite che poi è stato anche tracciato, era caduto purtroppo in mare, nord dell'Adriatico se non erro, e è stato bellissimo, abbiamo visto questo lampo verde, tra l'altro mentre stavo spiegando i meteoriti, perché abbiamo un'esposizione di meteoriti che portiamo, vedo in cielo questo lampo verde fantastico. Bellissimo. Che Nicole è rimasta a bocca aperta quando l'ho visto, e quindi è stata proprio la coronazione di quella serata, che era la fine praticamente di una stagione di successo come quella che abbiamo avuto quest'estate.
Bello.
Ed è qua a Perugia.
Come definiresti l'astronomia, quello che tu fai, no? Se dovessi definire una parola, aggettivo, frase, che ti verrebbe in mente?
Grande.
Bello.
Grande. L'universo è bello perché è grande e perché è vario, e è sempre affascinante immaginare tutta l'immensità che c'è dietro a quel nero che noi vediamo in cielo tra le stelle.
Sì, assolutamente bello, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
Sì.
Ringraziamo di cuore Nicole e Peruigi.
Grazie.
Aspettiamo
a voi, Nicole.
con un'altra persona che stasera non è potuto venire.
Sì, verrà sicuramente,
con Jacopo, per parlare insomma di altri eventi, ancora di parlare appunto di astronomia, ragazzi, qua, perché se vuoi parlare di un argomento che ancora ieri non avevamo, no, parlato, e fare un viaggio anche un po' in mezzo, no, in mezzo a essere, e quindi bocca al lupo, vi aspettiamo, ragazzi, di cuore. E ricordiamo,
grazie,
ancora la pagina Facebook, la pagina Instagram e il nome della vostra realtà.
Sì. Noi siamo Umbria Skywatching.
Perfetto, quindi mi raccomando, andate a vedere sia su Facebook che su Instagram la pagina, perché veramente ne vale veramente la pena. Nico, con noi ci vediamo a partire dal prossimo lunedì, appuntamento a settimana prossima. Buona settimana, buon weekend, buon sera, fate i bravi.
Buon weekend è un grande ottimismo, diciamo.
Vabbè, parliamo a lungo, dai. Buona settimana, forse è meglio.
Facciamo una buona settimana.
Fate i bravi e rilassiamo con qualche canzone.
Air, questo straordinario gruppo, magari Nicole a cui piace la musica elettronica lo conosce, francese, Air French Band. Questa canzone si chiama, l'album si chiama Moon Safari, che è stata una pietra miliare della musica elettronica, e New Star in the Sky.
Perfetto, sentiamo. Ancora grazie, in bocca al lupo,
però,
e a presto. Però prima di salutarci,
prima,
muovo il nostro jingle ufficiale, vai. Aspetta,
ciao,
ciao. Vai.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Grandissimo, grazie ancora a Piega.
Ciao ragazzi, grazie
a presto,
a
alla prossima, grazie ancora, buona serata, e vai con I New Star in the Sky, giusto?
Yeah.
A prossima, ciao ragazzi, vai.